Dal libro di Giosuè. In quei giorni il Signore disse a Giosuè: «Oggi ho allontanato da voi l'infamia dell'Egitto». Gli israeliti rimasero accampati a Galgala e celebrarono la Pasqua a 14 del mese, alla sera, nelle steppe di Gerico. Il giorno dopo la Pasqua mangiarono i prodotti della terra, azimi e frumento abbrustolito in quello stesso giorno. E a partire dal giorno seguente, come ebbero mangiato i prodotti della terra, la manna cessò. Gli israeliti non ebbero più manna. Quell'anno mangiarono i frutti della terra di Canaan. Parola di Dio.
A pagina 19 leggiamo il Salmo 32. Salmo 32, pagina 19. Inizia la parte lato pianoforte e risponde l'altra.
Felice uomo al quale Dio ha perdonato la colpa e condannato il peccato.
Felice l'uomo che ha il cuore libero da menzogna e che il Signore non accusa di peccato.
Finché rimasi in silenzio, ero tormentato tutto il giorno e le mie forze si esaudivano.
Giorno e notte, Signore, su di me pesava la tua mano. La mia forza si inaridiva come sotto il sole d'estate.
Allora ti ho confessato la mia colpa, non ti ho nascosto il mio peccato.
Ho deciso di confessarti il mio errore. E tu hai perdonato il peccato e la colpa.
Perciò i tuoi fedeli ti pregano quando scoprono il proprio peccato.
Potrà anche venire un diluvio, ma non riuscirà a sommergerli.
Tu sei per me un rifugio, mi proteggi da ogni avversità e mi circondi con canti di salvezza.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se uno è in Cristo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, ne sono nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio, infatti, che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in Lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Parola di Dio. Lode e onore a te, Signore Gesù. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Lode e onore a te, Signore Gesù.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinarono a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». E Gesù disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise fra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolto tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gliene dava. Allora ritornò in se stesso e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Allora chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. E quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Allora egli si indignò e non voleva nemmeno entrare. Suo padre uscì a supplicarlo, ma egli rispose al padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, che ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato perfino il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio mio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Parola del Signore. Io credo sia una delle parabole più belle del Nuovo Testamento. Ecco, ci sono, non mi stupisce. Domenica scorsa vi dicevo che la parabola che c'era non era tra le più belle. È probabile che anche Gesù, che le ha dette, questa l'abbia pensata anche giorni prima. Questo è un poemetto proprio, è ricchissima di sfumature e di significati. E quindi che questa l'abbia anche pensata prima, buttato giù anche o memorizzato almeno la trama, ecco. E altre invece magari le improvvisava lì per lì, quindi sono meno felici, sono meno comprensibili, troppo sintetiche, non so, dite come volete. Ecco. Però anche questa è stata tramandata con un titolo improprio, non voglio dire sbagliato, sbagliato un po' eccessivo, ecco. Però improprio sì. Il titolo non viene dal Vangelo. La storia, nella storia dei 20 secoli di storia della Chiesa, quando non saprei dirlo, gli è stato dato un titolo e viene chiamata la parabola del figlio prodigo. A me mi sembra improprio. Tanto perché prodigo oggi in italiano vuol dire anche scialaccone, ma vuol dire anche generoso, vuol dire uno che spende volentieri per gli altri anche. Quindi figuratevi se questo è un figlio prodigo, questo è uno scialaccone, semmai, uno sciupone. Ecco. Ma non solo per questo, anche perché il figlio minore non è il centro della parabola. Non so se avete notato, all'inizio del brano del Vangelo abbiamo letto, questa la racconta soltanto Luca, questa parabola, gli altri non la raccontano. All'inizio del Vangelo c'è scritto che Gesù mangiava con i pubblicani e i peccatori e i farisei e gli scribi si scandalizzavano di lui per questo. Allora Gesù disse loro, ai farisei e agli scribi, questa parabola. Quindi la parabola è detta non per chi somiglia al figlio minore, ma per chi somiglia al figlio maggiore. Cioè a quelli che non sanno gioire per il ritorno di un fratello considerato morto o perduto. Questo cambia un po'. Non voglio dire che non sia presente anche il messaggio a coloro che somigliano al fratello minore, quelli che hanno sbagliato, e dire ricordatevi che Dio vi attende a braccia aperte. Figuratevi. Ma non è questo, secondo me, la motivazione per cui Gesù racconta questa parabola. Gesù la racconta per quelli che somigliano al figlio maggiore. Si ritorna su un discorso che è quello centrale del Vangelo. Cioè Gesù, la preoccupazione principale del Padre che sta nei cieli, di questo amore originario da cui tutti veniamo, la preoccupazione principale è che nessuno si perda, che tutte le creature che escono dall'amore di Dio, originate dall'amore di Dio, nulla si perde. Ma nemmeno gli uomini e le donne basta, tutto, anche gli animali, anche le piante, anche l'aria, nulla si perde. Io porto sempre l'esempio di voi genitori. Io non ce n'ho figli, ma questo aspetto della vita non lo vivo con la stessa profondità con cui voi potete viverlo. Ma chi di voi genitori che ha più di un figlio, due o tre figli, se uno riesce male dice, insomma, uno su tre non mi andava male, insomma, il suo cuore è lì, proprio dove le cose sono andate peggio, col rischio di far ingelosire anche gli altri fratelli. Il Vangelo è principalmente questo, compagnia con i trasgressori, braccio di ferro con i sedicenti osservanti. E questo turba un po', perché sembra che disprezzi l'osservanza. Ma non è vero che disprezza l'osservanza. È una scelta. La scelta è quella che tante volte abbiamo detto. La giustizia è importante, ma va cercata all'interno della strada. È una contrada nella strada della misericordia. Con la giustizia basta, ci si ammazza tutti. Come diceva Gandhi, mi sembra, occhio per occhio, dente per dente, occhio per occhio rende tutto il mondo cieco. Ci si acceca tutti. Non si salva nessuno, io credo, in nome della giustizia e basta. Quindi questo è il contesto. Gli interlocutori diretti di Gesù in quel momento non sono quelli che somigliano al cosiddetto figlio prodigo, ma quelli che somigliano al figlio maggiore, quelli che si sentono giusti e non sanno far festa per il fratello che torna. Io mi ricordo sempre, ve l'ho raccontato altre volte, nei gruppi di catechismo, a volte io le parabole mi piace iniziarle e poi le fa finire a loro, oppure la leggo e gli dico trovate un titolo. E mi ricordo una volta, non gli dissi che si chiamava comunemente la parabola del figlio prodigo, alla fine dissi come la intitolereste voi? E mi è venuta sempre una ragazza che disse io la chiamerei la parabola del padre misericordioso, oppure del figlio dal cuore di pietra. Me lo ricordo sempre. Era molto più inseccata che non la parabola del figlio prodigo. La parabola mostra che nella posizione del fratello maggiore, questo è difficile da accettare, da assorbire, nella posizione del fratello maggiore può esserci un meccanismo perverso molto più pericoloso della trasgressione del figlio minore. Non si direbbe questo, non è facile da accettare. La chiusura di chi vive la propria onestà con arroganza o come un vanto davanti a Dio e davanti agli uomini è pericolosa. Il fratello maggiore non si rende conto che all'origine di tutto, questo è un modo di vedere la vita, tipico della Bibbia, anche del Vecchio Testamento. Il fratello maggiore non si rende conto che all'origine di tutto non c'è la propria onestà, la propria osservanza. Anche quella forse è frutto di un dono, di una serie di precedenti che non ha meritato, ma che ha avuto in dono. All'origine di tutto c'è un dono. Lo capisco che è ambiguo il discorso, c'è tanta gente, troppa gente a cui la vita ha dato poco. È vero, datela a chiederlo a un bambino che sta affogando perché cerca asilo in Italia. Andate a dirlo a lui che la vita è un dono. Andate a dirlo a qualche bambino di Gaza, nella Cisgiordania, o anche vittime dell'attacco di Hamas dell'ottobre scorso. Lo so, questa variante c'è, ma resta il fatto che all'origine di tutto non ci sono i miei meriti. C'è un dono, la vita è dono. Io a volte mi sogno un po', mi immagino quando sarò morto e mi troverò davanti a Dio. Mi verrebbe da dire, insomma, guarda, io non ho ammazzato nessuno, insomma, stavo in carcere, cioè sono stato ma a trovare gli altri. E mi sembra che lui mi potrebbe rispondere, e vorrei vedere se avessi anche ammazzato qualcuno. Sono da un monte nella vita, due genitori eccezionali, due comunità, Vingone e Paterno, che ti hanno voluto bene, immeritato spesso. Quindi vorrei vedere se fossi diventato. I meriti non possono mai un'esibizione di diritti acquisiti perché tu sei stato bravo. Se pigli la vita così sei fottuto, sei rovinato. Tra l'altro a noi ci capita di vedere anche persone che a noi oggettivamente sembra che abbiano avuto tanto e non sono mai contenti. Altri che non hanno avuto nulla e invece ringraziano la vita. A me mi torna sempre in mente, lo so che non dovrei far nomi, ma mi è impossibile non pensare a Andrea. Ecco. Cioè, dal mio punto di vista, insomma, gli è mancato la vista, gli è mancato tanto. Ed era innamorato della vita. Mi ricordo sempre, lo facevo anche in maniera provocatoria, alla fine di una gita a volte in cui ci s'era... avevamo cercato di stargli accanto, di farli vedere, gli si raccontavano le cose che si vedevano. Alla fine dell'Egitto si faceva andare il ragazzo che diceva: che bella giornata ho passato oggi, ho visto tante belle cose. Lo diceva anche in maniera un po' provocatoria, ecco. Quindi anche qui è un mistero, anche questo. Probabilmente anche la capacità di essere grati per quello che abbiamo è dono anche quello, chi lo sa, forse sì. Quindi sono tante varianti, ma sta di fatto che all'origine di tutto non ci sono i nostri meriti. All'origine di tutto non c'è la nostra onestà, né la nostra laboriosità. Perché non c'eravamo come potevamo meritare la vita. E quindi anche l'onestà va vissuta con gratitudine e non come una esibizione di diritti acquisiti. Questo è il fondamento della fede biblica. Allora mi direte, il merito non esiste per l'uomo di fede? Certo che esiste, ma non è il punto di partenza, non è il fondamento del nostro rapporto con la vita. Questo è lo sbaglio del fratello maggiore della parabola, quando dice: io non ho mai, avete notato, questa parabola ha delle sfumature molto interessanti. Quando dice al padre: io non ho mai trasgredito un tuo comando e non mi hai mai dato nemmeno un capretto per far festa con i miei amici. E non si accorge che non esprimendo gioia per il fratello creduto morto che è tornato, sta già trasgredendo a un suo comando, a un desiderio del padre. Non ha capito, vede l'osservanza in maniera fredda, in maniera burocratica. Tutta la vita di Gesù è uno scontro con chi si sentiva osservante e una compagnia con i trasgressori. Non è facile accettarlo, non è facile nemmeno capirlo a volte, anche perché il Vangelo, secondo la cultura del tempo, enfatizza questo aspetto, lo esagera un po'. Voi pensate, tanto per fare degli esempi, l'ho fatto altre volte anche, l'adultera, perdonata, il ladro in croce, i pubblicani, che erano degli infami collaboratori con lo straniero, da una parte, dall'altra il giovane ricco, un osservante di quelli, i farisei non erano mica delinquenti, non erano mica dei mafiosi, i farisei erano degli osservanti, somigliano molto al fratello maggiore, degli osservanti paghi della loro osservanza. Insomma, siamo di nuovo di fronte a questa alternativa, osservanti o credenti. Il cuore di pietra del figlio maggiore è più lontano dal padre del cuore in tempesta del figlio. Perché chi ha per ideale l'osservanza rischia di presentarsi davanti a Dio accampando diritti in base a ciò che ha fatto. E il suo desiderio non è tanto piacere a Dio, ma sentirsi a posto con Dio. Io non ho nulla da rimproverare, non ho bisogno di perdono, io mi salvo da me con la mia osservanza. Non ti scomodare per me, non durar fatica a perdonarmi, non ce n'ho bisogno. Questo è pericoloso. Al credente che è rimasto colpito dall'amore di Gesù Cristo, del Messia, non viene neanche in mente di andare a registrare i suoi atti di osservanza. Non li segna sul taccuino. Chi crede davvero in Gesù di Nazareth non si accorge nemmeno di essere osservante. Questo mi veniva in mente quando io fantastico di trovarmi davanti a Dio che giudicherà la mia vita, dire: oh, io sono a posto, e sentire quella risposta che vi dicevo dianzi. Ricordatela la parabola del buon samaritano. Mi ha sempre colpito il fatto che nella parabola del buon samaritano il samaritano è l'unico che soccorre, perché il sacerdote e il levita tirano di lungo, soccorre e dimentica. Non si presenta nemmeno davanti al salvato, non faranno mai conoscenza e amicizia insieme. Salva e sparisce. Questa è l'importanza del modo di fare del samaritano. L'importanza non sta soltanto nello scendere da cavallo, ma nello scendere e sparire. Il mondo del padre della parabola e del fratello maggiore sono due mondi incomunicabili, impenetrabili, non confrontabili. Di per sé non si può dire nemmeno chi ha ragione e chi ha torto. Ognuno dentro il suo mondo ha ragione, anche il fratello maggiore ha ragione. Se entri in quel mondo ha ragione lui, ha sperperato tutti i soldi, e sembra, io non ho verificato, ma quando dice mettetegli l'anello, avete sentito quando dice fate festa perché è tornato questo mio figlio che credevo morto, mettetegli il vestito più bello, ammazzate il fratello grasso, mettetegli l'anello, sembra che mettere l'anello sarebbe come oggi ridargli la firma sul conto corrente. Voleva dire che poteva cominciare di nuovo a disporre dei soldi che erano rimasti al padre. Lui che, questo è un altro particolare significativo, quando dice, prima di andare via, dammi i soldi che mi spettano, noi non si capisce più perché non fa parte della nostra cultura. Ma in quel contesto culturale lì, l'eredità, se i figli avevano diritto ad averla soltanto alla morte del padre, quindi è come se gli dicesse, noi questo particolare non si nota, come se gli dicesse per me tu sei già morto, quindi dammi catrine. Insomma, questo è quello che gli dice, e il padre gli rimette l'anello, gli ridà la firma in banca, si direbbe noi. Quindi non è giusto, probabilmente nella parabola è sottolineato questo aspetto per stupire ancora di più, ecco. Ma per dire che ognuno nel loro mondo, il figlio maggiore e il padre, hanno ragione. La logica è coerente, è perfetta, ecco. Allora cosa fonda questo approccio alla vita diversa? Il ragionamento? Sì, forse è utile, perché si può dire, ma poverino, anche lui ha capito di avere sbagliato, ecco. Ma quella parabola non mi sembra sia ragionevole da questo punto di vista. Gesù crocifisso come il maledetto è il segno che esprime il fallimento della storia umana fondata sulla logica della legge che divide gli uomini in buoni e cattivi. I buoni condannano a morte i cattivi e poi ci si accorge che quelli che restano non sono nemmeno i migliori. Il padre di cui parla Gesù è un padre parziale, asimmetrico. Non è un Giano bifronte, equilibrato nella sua faccia di giusto castigatore da una parte e di padre misericordioso dall'altra. Quindi, dice la parabola, la giustizia la si raggiunge soltanto all'interno della misericordia. Un'ultima osservazione e poi smetto, perché qui ci sarebbe da commentare tantissimo, ecco. Ma un'osservazione del lessico della parabola che mi sembra significativo. Avete sentito, a un certo punto si dice che il padre era sulla terrazza a guardare a distanza se il figlio tornava. Quando lo vide in distanza, dice il testo greco, non me lo ricordo ora il verbo greco, dice si commosse. Ebbene, in greco il verbo commuoversi etimologicamente contiene la parola utero. Quindi si commosse vuol dire, farebbe pensare, è come se lo ripartorisse di nuovo, se lo rimette in seno, nella pancia, partorirlo di nuovo. Il perdono è una nuova nascita. A me mi ha colpito questa, è una conseguenza che ho tirato io, però a me che etimologicamente questo commuoversi si dica con la parola utero mi ha colpito. Avete notato che non c'è donne nella parabola? Questo è il prezzo da pagare alla società maschilista a cui Gesù apparteneva. Sono due maschi, la mamma non c'è, ma è il padre che lo ripartorisce, insomma. Questo è un altro limite. Ma ci sono altre osservazioni, ma non è il caso di farle ora. Mi viene in mente una, tanto per portarvi un esempio. Avete sentito che dice, quando ha finito, ha sperperato tutto e ha fame, va a cercare lavoro e lo mandano come guardiano di porci. Ricordate che un ebreo, il maiale non lo può nemmeno toccare, insomma, è un animale impuro, non solo lo può mangiare, per dire il massimo della degradazione, il guardiano di porci. Anche i musulmani non mangiano il maiale, mi pare. Ecco, questo volevo dirvi, ma volevo dirvi, questo è il padre che ci ha raccontato Gesù. Io credo, se il padre è così, siamo in buone mani.